tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Si chiamano Cleopatrick, questa è la loro OK. Nuovo singolo è presente fra le nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti. Sono le 9:10, questa è Radio Rock. Buongiorno a Marco Muscarà. Ciao Marco, buongiorno, come stai?
Tutto bene, Emilio. Buon che è mercoledì a tutti mercoledì. Gli ascoltatori.
Oggi è mercoledì e oggi, come insomma accennavo prima ai nostri ascoltatori, anzi, se vogliono partecipare 3899-106-600 per delle domande naturalmente a Radio Rock, oggi si parla di archeologia. Ci vuoi presentare, l'ho già fatto io prima, ma insomma vuoi ufficialmente presentare il nostro ospite qui in studio questa mattina con noi?
Assolutamente, un amico, Luca Giovannetti, archeologo e presidente dell'associazione culturale Artefatto, che si occupa proprio di visite guidate per Roma e di seminari, lezioni itineranti e così via. Buongiorno Luca.
Ciao Luca, buongiorno, come stai?
Ciao, tutto bene, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, caro Luca, io comincerei subito questa chiacchierata perché l'archeologia è uno di quei, secondo me, poi perché dai, ci saranno anche altri mondi similari, no? Di cui si pensa di sapere e non si sa un cazzo dal mio punto di vista, tanto per cominciare.
Perché pensi a Indiana Jones.
Sì, pensi a delle cose, secondo me poi magari sono proprio io che non ci capisco nulla, primo. E secondo, è una cosa di cui si parla tanto perché per via di cose di cui poi dopo parleremo, no? I famosi lavori, i famosi rallentamenti, il traffico e cose varie, e poi invece non si sa nulla, perché in realtà poi le cose stanno in maniera molto diversa da come sembra forse. Quindi volevo cominciare subito con una domanda su quelli che sono a tuo avviso i luoghi comuni sull'archeologia più duri a morire, cioè quelle cose proprio che vanno sfatate ogni volta che si parla di archeologia, del mestiere dell'archeologo.
Beh, hai parlato di traffico. Sì. Io non ho visto scavi archeologici oggi, ma ci ho messo un'ora e un quarto.
Ecco, quindi dice...
E beh, chiaramente quello di rallentare le opere pubbliche, i lavori anche privati, è un dato effettivo. Chiaramente bisogna valutare qual è l'impatto delle cose che si vanno scoprendo e un tempo tecnico che ci vuole sostanzialmente per documentarle. Cioè, non bisogna pensare che ogni sasso che noi troviamo bisogna fargli la tettoia e il museo attorno. Sono delle procedure che portano anche alla completa rimozione di quello che troviamo, dopo però un'adeguata documentazione, perché comunque il nostro patrimonio è tutelato dalla Costituzione e quindi il nostro è un lavoro, diciamo, essenziale.
Però c'è questa cosa di chiaramente a Roma, dove poi forse è il luogo comune più grande del mondo, ma penso sia così, dove scavi
trovi qualcosa.
Trovi, cioè anche in periferia, anche
per la periferia. Io ho fatto una tesi all'epoca sull'area di Fidene, sulla Salaria. Sì. Effettivamente, per dire, in epoca romana c'era un edificio nella campagna ogni 100 metri. Poi io lo dico sempre, gli antichi romani sono morti tutti, quindi da qualche parte li hanno porelli posizionati e quindi è inevitabile trovare molte, molte tracce. Discorso a parte, ovviamente, a Roma, che c'ha 3.000 anni di storia e quindi chiaramente è uno dei luoghi più complicati per fare uno scavo al mondo, insieme direi tipo a Gerusalemme, a Damasco.
Certo.
E a luoghi con una storia millenaria.
Sono appena tornato da Gerusalemme, tra l'altro ho qualche domanda anche su quello della Torah. Senti, ma visto che l'abbiamo un po' accennato, il discorso delle lungaggini burocratiche eccetera, uno di solito le accolla all'architetto e all'archeologo, no? Dice vabbè, l'archeologo ha bloccato tutto. In realtà c'è, secondo te, dal tuo punto di vista, un iter burocratico che potrebbe essere snellito e magari si potrebbe lavorare con più velocità, oppure i tempi sono giusti perché è quello che serve per fare il lavoro che va fatto bene?
Allora, sicuramente la burocrazia ha dei tempi che non sono sempre quelli che noi vorremmo.
Sì.
L'importante è non usare il termine sburocratizzare, che non si può veramente sentire.
È più orribile.
Dovete immaginare che poi, per me che ho fatto per 20 anni almeno l'archeologo sul campo, le scelte sono a monte, cioè la sovrintendenza che ha la funzione di tutelare il nostro patrimonio, e noi in un certo senso siamo quasi delle pedine un po' schiacciate tra le imposizioni dall'alto, che sono a norma di legge, le esigenze degli imprenditori, che però spesso e volentieri sanno già cosa si aspettano prima di iniziare, e poi tutte quelle che sono le problematiche proprio sul campo, quindi il rapporto con geometri, architetti, ingegneri, operai, lasciamo perdere. Però sappiate anche che questi scavi sono un'occasione per accrescere anche le nostre capacità tecniche, cioè a volte per risolvere dei problemi che emergono durante gli scavi, ingegneri, strutturisti e altre figure professionali si ingegnano veramente e arrivano anche a delle ottime soluzioni. Poi magari vi farò qualche esempio.
Oh, sì. Ma c'è qualcosa che anche a livello proprio di Roma eccetera, qualche grande elemento che si sa che sta là sotto sepolto da, perché ha detto quando si scava la cosa positiva è riportare alla luce qualcosa che dici, oh, sta là sotto, si sa che ci sta, è però per qualche motivo non si scava perché
Allora diciamo che a Roma, dove per il piano regolatore ogni cucchiaino di terra che levi deve essere controllato da un archeologo, diciamo i lavori che si fanno e gli scavi sono legati alle esigenze della città. Quindi di posti dove potremo fare delle meravigliose scoperte è pieno, ma diciamo non essendo necessario scavare non si fa. Un esempio classico è quello ad esempio del Circo Massimo, che noi siamo abituati a vedere meraviglioso con la spina al centro, che è quel lungo muraglione attorno al quale giravano i cavalli, ma in realtà il livello dove si svolgevano le gare del Circo Massimo è alcuni metri più sotto e quindi è stato ricostruito, diciamo sagomato, perché c'è l'acqua di falda, che a Roma è un problema, soprattutto perché siamo vicini al Lungotevere e i muraglioni del Tevere hanno alzato di molto.
Cioè, è tipo una fiction, praticamente. Ci stai dicendo
sotto c'è qualcosa?
C'è di tutto. Beh, se vedete, diciamo, la parte curva del Circo Massimo, è stato fatto lo scavo ed è accessibile. Mm-hmm. E se voi vedete qual è il livello dello scavo che è accessibile, capite che c'è tutto il resto da scavare e potrebbe riservare grandi sorprese.
Senti, intanto ci sono messaggi che arrivano, io voglio privilegiare insomma gli ascoltatori per le loro curiosità. C'è chi ci scrive: la domanda che mi assilla è: dobbiamo ripristinare lo stato precedente delle cose portando alla luce facciate originali, pavimentazioni, distruggendo allo stesso tempo tutto ciò che era stato realizzato sopra il preesistente, oppure dobbiamo indagare, scavare per intuire e osservare il passato senza intaccare il presente? Penso alle chiese paleocristiane di Roma, per fare un esempio.
Non so chi sia, ma lo ringrazio. Sì, il problema delle chiese paleocristiane è che tra fine 800 e primi del 900 si voleva ripristinare l'aspetto medievale, quindi hanno smontato le facciate barocche per poi trovare quasi niente e quindi ricostruire più o meno doveva essere. E l'altro esempio classico è appunto che conosciamo tutti, Piazza Navona, e forse sapete che la forma riprende quella dell'antico stadio di Domiziano. Ci sono due aree archeologiche, una scavata negli anni 30 e 40, dove tutto ciò che non era imperiale è stato spazzato via completamente, anche creandoci delle difficoltà, e sempre sulla piazza c'è un altro sito che è sempre stadio di Domiziano ma sotto l'École Française, che è uno scavo recentissimo e sono state rispettate tutte le varie fasi, e quindi se uno va in quello scavo vede dall'antica Roma fino all'epoca moderna.
Dentro al palazzo proprio.
Dentro al palazzo, nei sotterranei, ci sono i muri che sono antichi, romani, medievali, rinascimentali, barocchi, eccetera. E questo è il problema di Roma, o la risorsa di Roma, il fatto che sia multistratificata.
Bene, io ascoltiamo una canzone, questa è Dig Down, cioè scava in profondo. Loro sono i Muse.
Radio Rock Podcast.
C'è qualcuno che ti scrive a Muscara e basta con sti Muse.
Ma messi, amici. No, oggi non è colpa
stavolta
mia.
Stavolta non è colpa di Marco, è stata colpa mia. Ho voluto fare questa bieghissima battuta con questo bieghissimo riferimento.
Calambur.
Un bellissimo calambur con l'archeologia e il fatto di scavare. Allora, caro Luca, voglio leggerti un po' di messaggi arrivati dai nostri ascoltatori. Poi magari racconteremo altre, anzi sicuramente racconteremo delle altre cose molto molto interessanti che ci stavi accennando fuori ora. C'è chi scrive: oggi è ancora più felice di seguire. Mia figlia si è iscritta al primo anno di scienze archeologiche, nonostante alcuni insegnanti che le consigliassero un percorso con più sbocchi lavorativi. Lei, un 100 alla maturità classica, ha voluto seguire le proprie inclinazioni. Ma è realmente questo il quadro in Italia per questo tipo di competenze? Ecco, domandona, Luca.
Beh, allora, diciamo che il problema di
tanto. Ormai sei iscritta.
Quindi... sei iscritta, infatti, vai, studia, studia tanto. E, diciamo che uno dei problemi dell'archeologo sul campo è quello della precarietà. Siamo tutti partite IVA e ovviamente non abbiamo la garanzia di continuità di lavoro. Questo chiaramente influisce anche sui compensi, nel senso che non è che c'è sempre il cliché che l'archeologo non guadagna, eccetera. In realtà è un lavoro che può essere anche ben retribuito, però chiaramente scordatevi le sicurezze, a meno che non rimanere nell'università o avere la fortuna e l'onore di entrare nella sovrintendenza, quindi nell'amministrazione.
Certo. Allora, visto che citavo Domiziano, qualcuno ti chiede se vuol sapere se, Beba, se hai visto la mostra su di lui a Villa Caffarelli, hai avuto modo di vederla?
Direi di sì, ci vado domenica, ma il gruppo è pieno. E considerate che nel sito archeologico è conservato da anni il plastico meraviglioso fatto negli anni 40 in scala 1:100 che viene dal Museo della Civiltà Romana, che è un punto fondamentale quando noi visitiamo quel sito. Sono andato una volta, non c'era più, e me lo sono ritrovato bello bello messo a Caffarelli, che fa sicuramente una gran bella figura, e la mostra è interessante come tutte le mostre che vengono organizzate dai capitolini, e vi invito ad andarci anche perché se siete residenti a Roma, con 5 euro vi fate la MIC card, entrate gratis in tutti i musei comunali. Mi raccomando, non andate in quelli statali perché ve ridono faccia.
Sì, cioè non andateci, andateci però, andateci,
ma non con la MIC card. Andate e pagate, però comunque.
Esatto, ecco. Allora, quando penso alle stratificazioni mi viene sempre in mente la Basilica di San Clemente, un luogo bellissimo da visitare. Beh, stupendo San Clemente.
Assolutamente.
Traite,
sì,
traite.
Quella è traiti, figli delle pute. Figli delle pute. Sto parlando con un'autorità in materia. Prima testimonianza di un quasi italiano volgare, beh, quello è uno dei posti più complessi, e poi è uno scavo, diciamo, del passato, quindi è stato eccezionale anche lungimirante renderlo accessibile a tutti, ed effettivamente tu la hai, la basilica medievale bellissima in cui entri ancora adesso con i mosaici eccetera, sotto i resti della basilica paleocristiana e sotto ancora un famoso mitreo, i resti di un'insula e forse anche della zecca fatta probabilmente da Domiziano, ma insomma non vorrei dire troppo.
Io sono stato, ti dicevo, a Gerusalemme, chiaramente lì c'è una stratigrafia, una statografia insomma abbastanza complessa, di come cambia, cioè, un po' la nostra guida che ci ha insomma fatto fare il giro della città vecchia, siamo andati anche nella parte sotterranea, no? che costeggia il muro, che quindi dove c'era la vecchia porta del tempio, che ovviamente era 2000 anni fa, era più basso, no? il suolo rispetto ad oggi, ci ha raccontato insomma che è un po' cambiato, anzi che è un bel po' cambiato il metodo archeologico che si segue rispetto a insomma qualche decina d'anni fa, Luca.
Sì, perché diciamo, a parte lo sviluppo della tecnica, delle tecnologie che ci aiutano negli scavi, e non vorrei creare un caso internazionale, ma ai tempi dell'università si diceva comunque che gli archeologi che erano, diciamo, si occupavano di Terra Santa avevano molto in mente quelle che sono poi le testimonianze dei libri sacri, e quindi il loro obiettivo era confermare ciò che era scritto. Certo. E in realtà, dal mio modestissimo punto di vista, quando uno inizia uno scavo, cioè io non mi aspetto niente, perlomeno se mi aspetto qualcosa faccio in modo che non mi condizioni nella ricerca.
Come uno scienziato vai neutro.
Sì, noi siamo tra un medico che fa un'autopsia e un investigatore, per cui sfogliamo il nostro passato foglia a foglia, andando dalle cose più recenti a quelle più antiche, e appunto senza privilegiare un'epoca particolare, perlomeno nell'archeologia attuale.
Scusa l'ignoranza, ma mi pare di aver capito che, per esempio, dal punto di vista tecnico, ora, o non so da quanto tempo, si scava più in verticale piuttosto che in orizzontale, nel senso che si tenta di trovare, appunto, di verificare, no, i vari strati e di datarli in qualche modo, e poi eventualmente estendere lo scavo, diciamo così, in orizzontale, proprio per evitare di, così mi pare di aver capito, è vera questa,
diciamo,
cosa?
Questo fa parte dell'archeologia preventiva di solito, nel senso che se io so che c'è una strada romana che la beccherò, faccio una trincea che quindi crea una sezione in cui io riesco a vedere dal giorno d'oggi fino al punto più antico tutto quello che c'è. Sulla base di questa sezione magari programmo il resto del mio scavo. Certo, gli scavi estensivi sono quelli, diciamo, che ricostruiscono meglio il nostro paesaggio antico.
Certo. Senti, qualcuno ci scrive: nel caso di uno scavo in un giardino privato, come funziona? Di chi è il materiale che si trova?
Un'anfora.
Un'anfora. Me la tengo.
No, allora, diciamo che tutto ciò che è al di sotto della superficie calpestabile appartiene allo Stato. Quindi,
ma c'è una distanza mia, no, un metro sotto, anche 10 centimetri.
Alzo una foglia, sì, esatto. Quindi qual è il problema? Che se voi fate un lavoro tipo vi dovete fare la piscina, dovete comunque avvertire i vigili, e tra questi anche di solito la comunicazione, specie se state a Roma, va alla sovrintendenza, che stabilisce se chiedervi di avere un archeologo. Chiaramente se siete dei privati l'impegno economico aumenta rispetto a un'impresa, però sì, qualsiasi cosa trovate avete tipo 24 ore per dichiararla, insomma ci sono i carabinieri che svolgono molto bene il lavoro di tutela dei
quindi tu cioè, se io trovo una moneta antica devo comunque consegnarla, cioè non diventerà mai mia, non è che c'è un iter che poi un giorno potrà diventare
anche se
mia.
Una volta no. C'era, mi ricordo non so se c'è ancora un mercato
allora,
di roba
hai citato le monete che sono diciamo po' borderline per certi aspetti perché è previsto comunque anche il commercio, devono essere cose certificate, non raccolte per strada tipo comprate a Porta Portese. Però no, diciamo tutto quanto deve essere non consegnato ma dichiarato, cioè a volte avete presente, tanti di voi ci avranno il vaso del nonno etrusco, ecco quello è un reato penale se ve lo beccano.
T'ha fatto nonno,
ma se
ormai.
Voi andate e in sovrintendenza dite guardate l'ho ereditato, era in cantina in soffitta eccetera, la sovrintendenza intanto lo scheda e quindi lo mette sotto tutela e può eventualmente decidere di lasciarvelo e farvi custodi, che però è una grossa responsabilità,
cioè se si rompe, no,
se arrivano i ladri te lo fregano, insomma poi
Senti, allora siamo lo ricordo anche a chi giustamente si sintonizza, anzi lo dico a chi si è sintonizzato negli ultimi minuti, che siamo in diretta questa mattina con Luca Giovannetti, archeologo. Si parla di archeologia, però si parla anche adesso un attimo di musica, perché gli abbiamo chiesto di scegliere un po', di portarci qualcosa di suo musicalmente. E cosa hai scelto, Luca?
Ho scelto un pezzo di Toots and the Maytals, che è un gruppo giamaicano attivo dalla fine degli anni 50, e ascoltiamolo.
Bene, 5446 was my number.
Hey, what I say, sir, yeah. No. Yeah. Get your hands in the air, sir. Woo, yeah. Then you will get no hurt, mister. No. I said, yeah.
Oh,
Radio Rock Podcast.
Alter Bridge, This Is War, tra le nostre novità. Qualcuno ci scrive pochi giorni fa: caro Luca, siamo qui in diretta su Radio Rock al 9:40 minuti con Luca Giovannetti, archeologo, presidente dell'associazione culturale Artefacto. Pochi giorni fa hanno arrestato il sovrintendente di Caserta perché beccato in flagrante a vendere monete antiche. Non siamo un paese, siamo un sogno.
Ok.
Un argomento che mi interessa molto, Fabio da Cervedria, anche. Sono volontario nei beni culturali da 40 anni, faccio parte dell'associazione Onlus, gruppo archeologico del territorio, con sede al Museo Navigazione Antica Castello di Santa Severa, tutela territoriale, mostre, convegni, trekking, escursioni, visite guidate, eccetera, eccetera. Vabbè, ci ha fatto tutto il suo curriculum. I volontari contribuiscono alla valorizzazione, tutela e divulgazione dei beni culturali archeologici. Allora, sulle visite guidate, torniamo fra poco perché qualcuno si scrive se organizzate visite guidate, riferimenti, tra poco vi diremo tutto. C'è qualcun altro che dice Archeo Rock, bisognerebbe organizzare visite guidate per gruppi di ascoltatori, magari ci pensiamo. C'era il mio prof di paleontologia che chiamava coloro che raccoglievano tipo conchiglie fossili o reperti archeologici da terra e non li dichiaravano raccoglioni.
Raccoglioni, è bellissimo.
Non è male. E poi ancora mi sono occupato dell'allestimento della mostra di Domiziano in quanto architetto, non è mai semplice avere a che fare con l'archeologia, potrebbe essere utile un confronto dopo che ci sei stato. Ma credo ci sia stato già, Luca.
Io ci sono già stato e diciamo il problema è che gli architetti tendono a levare, a sintetizzare, gli archeologi tendono ad ammucchiare le opere e quindi è sempre una bella battaglia.
Vediamo un po', qualcuno scrive: una volta che gli archeologi hanno svolto il loro compito, studiare e repertare, perché poi tante aree vengono semplicemente lasciate chiuse e transennate quando invece si potrebbe consentire di farle fruire al pubblico? Penso alla villa di Plinio, che sembra non fosse in realtà di Plinio, qui nella pianeta di Ostia, ma ce ne sono tantissime, che se ce l'avessero, che so, in Finlandia, questo è poi
certo,
il classico, no?
È vero. Io faccio parte di quelli che pensa che l'importante è tutelare questi beni, quindi spesso e volentieri se sono sottoterra siamo tranquilli che nessuno fa danni, neanche il sole, il vento, eccetera. Per quanto riguarda aree come la Villa di Plinio, effettivamente ci vorrebbe una valorizzazione opportuna, ma sono sempre soldi, il problema è sempre quello. Abbiamo troppe cose, cioè noi abbiamo veramente la maggior parte del patrimonio culturale di tutto il mondo in Italia, quindi...
Senti, tu mi dicevi che, per esempio, che hai lavorato a lungo a Piazza Vittorio, non al mercato, ma hai lavorato all'area, diciamo così, di Piazza Vittorio. Che cosa ci racconti un attimo?
Beh, quella è stata veramente una delle esperienze professionali più importanti della mia carriera. Ho partecipato con altri valenti colleghi a un lungo scavo sotto uno dei palazzi di Piazza Vittorio, quello che era chiamato il Dente Cariato, che si diceva bombardato durante la guerra, ma in realtà non era così. E al di sotto di questo palazzo, che è dell'ENPAM, la Previdenza dei Medici, abbiamo trovato i resti di un settore di una mega residenza imperiale pazzesca.
E la zona Piazza Vittorio all'epoca era zona tipo di campagna o era ancora,
allora,
città?
La zona di Piazza Vittorio era immediatamente all'esterno delle mura serviane, le prime mura di Roma, ma la cosa che è eccezionale è che lì, negli scavi che hanno fatto a fine 800 per costruire il quartiere, hanno trovato delle tombe antichissime che risalgono quasi al 1000 a.C., quindi ben prima della fondazione di Roma, ma quella poi con la fondazione di Roma, quindi con l'epoca dei re, diventerà il cimitero principale della città e rimase tale fino a quando signorini del tipo Mecenate, che aveva le sue proprietà, decise di bonificare la necropoli e farsi una specie di villa borghese dell'epoca sua. Era, diciamo, questa zona attorno a Roma era importante perché era fuori dalla città, quindi potevi praticare l'ozium, rilassarti in mezzo a giardini, fontane, eccetera, ma eri abbastanza vicino per il negozium, l'attività principale politica, che era al foro, e quindi con la biga blu, diciamo, in 10 minuti,
la casa Ostia, insomma, ti sei fatto villeggiatura vicino.
E la cosa che secondo me è molto importante di questo sito è che, grazie alla sovrintendenza ma anche alla volontà dell'ENPAM, non è solo accessibile agli studiosi, è stato aperto al pubblico e in più, che questa per me è la cosa più bella avendo partecipato allo scavo, è stato musealizzato, quindi sono le vetrine con esposti gli oggetti che noi abbiamo trovato, ed è secondo me fondamentale che si mantenga il contesto di questi reperti, che sono di varie epoche, anche di vario valore, cioè non parlo di quello economico, parlo di quello culturale, però io ritengo, da archeologo, che è sempre bello anche vedere come si viveva nel piccolo. nell'antichità, quindi dagli oggetti di uso comune abbiamo trovato addirittura un pitale che, pensate che fino a 10 anni fa si consideravano tipo per mettere la marmellata. Poi hanno fatto delle indagini scientifiche molto approfondite, hanno capito che erano dei vasi da notte, insomma.
Ok, non per la marmellata.
C'è anche Piazza Vittorio, quindi questo questo sito tra i luoghi di cui ti occupi in queste visite guidate che fate, perché adesso ne parliamo, insomma, tu oltre a fare l'archeologo fai anche delle importanti visite guidate nel weekend a Roma, in vari siti, insomma.
Assolutamente sì, diciamo che per noi archeologi, quando facciamo le visite guidate nei posti dove abbiamo scavato, abbiamo un valore aggiunto che, con tutto rispetto delle altre guide,
direi,
non c'è.
Certo.
Nel caso di Piazza Vittorio, considerando che sono circa 10 anni che mi studio quel sito, posso darvi
molto memoria, a menadito.
In generale, facendo visite guidate per Roma, la cosa che a me piace, cioè io sono sempre stato ancorato al mio scavo e studiavo quello e pensavo a quello, invece girando per Roma non solo devi scoprirla tutta, che è incredibilmente piena di testimonianze, ma è anche una storia lunghissima. Cioè, banalmente, se io passeggio per il centro di Roma, vado dall'antica Roma, come dico sempre, fino alla banda della Magliana, cioè l'hanno ammazzato De Pedis, cioè si tenta di ricostruire tutto il passato, che secondo me ha un valore oggettivo. E con una battuta potrei dire che una volta mi hanno detto: ah, ma quindi te vai da Catullo a Carminati, ecco. Effettivamente sì. È esattamente così.
Senti, scusa Marco, c'è un'altra domanda. Ti chiedono se a Sofia ci sei stato, a Serdica potremmo dire, a questo punto lì gli scavi sono parte integrante della città, molto molto bella Sofia tra l'altro.
Assolutamente non ci sono stato, è un posto che mi manca.
Ci resta, perché tra l'altro lì hanno valorizzato molto bene, cioè io sono stato 3 volte e c'è tutta la parte, diciamo, centro della città, dove hanno fatto degli scavi molto ben integrati, utilizzati proprio per
come nella metro, la metro C, che c'è la stazione con i reperti trovati, cioè, diciamo, questo dà un valore aggiunto.
Certo.
Anche al tempo che ci metti per andare al lavoro. Io faccio sempre l'esempio di Parigi, la metro Louvre. Ci sono le statue di 3000 anni fa, quindi tu stai aspettando, la metro è uguale alla nostra, cioè non è che è più grande, è più maestosa, proprio sulla banchina c'hai, che ne so, Ramsete seduto che ti guarda e secondo me invece di guardare il cellulare, se ti guardi la statua ci
magari ti incuriosisci, ti vai anche
diamolo
a vedere la storia.
Intanto Marco il sito dell'associazione di cui è presidente Luca, il sito è www.artefactoroma.it. Voi cliccate lì, potete iscrivervi anche alla news newsletter, e ci sono poi le varie visite guidate che vengono organizzate. Per esempio, facciamo un esempio, il venerdì 14, la prima proprio che leggo, venerdì 14 ottobre ore 19, ciclo passeggiate romane a piedi nel ghetto di Roma a partire dalle 19 per 1:45 con radio auricolari, Luca vi farà girare.
Beh,
per il ghetto.
Quello è uno dei posti che tutti noi conosciamo e più suggestivi, però quello che mi piace fare è infilarmi nei vicoletti del ghetto e magari farvi alzare lo sguardo e dire: guardate, dentro a quella casa c'è il frontone di un tempio, cosa che nessuno mai noterebbe perché siamo abituati a guardare per terra o al massimo davanti, e invece alzando lo sguardo a Roma si scoprono le meraviglie.
C'è qualcosa in queste visite che tipo la classica domanda che ti fanno tutti ogni volta sul luogo comune, sulla cosa: ah, ma qua si fa, cioè una cosa che tutti crediamo magari perché l'abbiamo ereditato dalla vulgata comune o dal cinema.
Sì, anticipo molto anche le domande e vedo facce un po' imbarazzate perché magari distruggo, cioè l'esempio più classico che faccio, quello diciamo che comunque si sa, è che per esempio a Piazza Navona, che era lo stadio di Domiziano, non si svolgevano battaglie navali nell'antichità,
cioè non la riempivano d'acqua,
che il nome Navona non c'entra niente con nave, ma è come si è evoluto il nome nel corso dei secoli, che era, diciamo, nel Medioevo si chiamava Campus in Agonis, cioè piazza dove si fanno le gare, e da in Agonis si arriva a Navona, non vi spiego come, però nel tempo. E questo è un classico perché tutti sanno, hanno il ricordo dell'allagamento di Piazza Navona, che però è una cosa che succede nell'epoca barocca, a metà del 600, e lo riproiettano indietro nel tempo, e effettivamente non è così. L'altra che racconto sempre e faccio piangere ogni tanto i bambini è che quando vedo
ti piace questa cosa, sadico,
sempre a Piazza Navona, cioè quando vedo una figura mitologica che è mezza donna e mezza pesce, chiedo sempre: che cos'è? Tutti: la sirena. Peccato che per povero Omero la sirena era mezza donna e mezza uccello marino, potremmo dire. Sì. E il problema è che nel Medioevo un amanuense un po' stanco con una fiammella bassa, copiando il libro dei mostri, ha sbagliato riga e ha copiato la voce della moglie del tritone, mezzo uomo e mezzo pesce, a posto di quella della sirena, e per noi da l'ottavo secolo dopo Cristo la sirena
tutto sbagliato, tutto da rifare da Walt Disney.
Però mi diverto, ecco, anche
senti, ascoltiamo una canzone, poi torniamo ancora a chiacchierare insieme di archeologia e dintorni. Lui è Nick Cave con i suoi Bad Seeds, questa è Dig Lazarus Dig.
His nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers, they took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. He had to get out of there, and San Francisco, well, I don't know. And then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know. But Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back in the streets of New York City, in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's got me something going on.
Dig Lazarus Dig, ho fatto venire in mente il mio soggiorno a Gerusalemme di qualche tempo fa. Devo dire che anche lì stavamo commentando con Luca fuori onda, insomma, poco fa, insomma, hanno creato proprio una specie di, come dire, non c'è molto di la religione, poi, no? Ha cambiato, ha modificato in qualche modo, no? Ha ricostruito delle storie, no? Che evidentemente poi modificando anche un po' quella che è la, la storia e l'archeologia, evidentemente. No? Quindi oggi tu vedi la Basilica del Santo Sepolcro e non c'è nulla del, di quello che potrebbe essere, certo, lasciando perdere la storia di Gesù, che è tutto da dimostrare, però databile a 2000 anni prima. No, no?
Assolutamente, non sono ferrato sull'argomento, ma insomma, in luoghi del genere l'impatto per chi li visita è più importante forse della precisione della ricostruzione eventuale.
Questi amanuensi si sbagliavano spesso, scrive qualcuno, sì, ci sono parecchi errori. Ho letto che originariamente era una fune, non un cammello, a non passare per la gruna di un ago. Che fatti sto cazzo di cammello, come faceva a entrare? Vabbè.
Ma io, se non sbaglio, anche il bue l'asinello, in realtà, non vorrei sbagliare, ma era, in realtà era nato in mezzo a due epoche, era, cioè due ere, non lo so, la parola poi è stata tradotta in una sorta di fiere di animali che poi sono diventati il bue l'asinello.
Cioè, dall'epoca come si arriva dal bue l'asinello?
No, perché erano due animali, cioè la parola epoche simile a due animali, e poi hanno dedotto che fossero un bue o un
qualcuno
asino.
Ci chiede, ti chiede anzi, qual è la situazione della basilica sotterranea di Porta Maggiore? Vedo persone ogni tanto, ma sembra chiusa per le visite, è così?
Allora, credo che abbiano completato uno splendido restauro. L'ultima volta che ero andato non ti permettevano di accedere, la vedevi soltanto dall'ingresso e quindi non valeva la pena. Spero che la riaprano al pubblico presto, perché è uno dei posti più incredibili di Roma per la meraviglia dei suoi stucchi, che insomma...
Vogliamo raccontare in 10 secondi, per chi non sa di cosa stiamo parlando, che cos'è questa basilica sotterranea?
Allora, è un, diciamo, probabilmente un luogo di culto, ma non sono, diciamo, ferratissimo sulle ultime interpretazioni, che è stato trovato durante i lavori per la ferrovia vicino a Porta Maggiore, ed è sostanzialmente uno spazio sotterraneo, e già in antico era in parte interrato, e probabilmente apparteneva a qualcuno che aveva una finita cultura anche religiosa un po' eclettica, e quindi entrando lì dentro e guardando le immagini che sono rappresentate, c'è un po' un insieme di varie religioni che, diciamo, merita di essere approfondito andandoci, perché comunque non è facile da descrivere così in questo momento a voce.
Bene, qualcuno ci chiede di ripetere il nome del sito, molto volentieri, artefactoroma.it. Fra l'altro abbiamo detto, vabbè, la prima visita, il passeggiato romano a piedi nel ghetto, ma poi c'è il rione Campitelli e la Roma sparita ai piedi del Campidoglio, poi ancora l'Egitto a Roma, la mostra, come abbiamo detto prima, di Domiziano Imperatore, raccontata da voi, San Gregorio al Celio con gli oratori e la Villa Celimontana, Roma medievale, insomma, poi
chi più ne ha,
scrivete alla newsletter e sarete sempre informati e aggiornati. A proposito di Indiana Jones, qualcuno ci scrive Indiana Jones, ha fatto bene o ha fatto male all'archeologia il personaggio, che immagino non sia proprio rispondente in pieno a quello che fa un archeologo?
Allora, mi avvalgo della frase. No, devo dire una cosa però curiosa a proposito di questo: l'arca non sappiamo dove sia finita, teoricamente se l'è portata via Tito quando ha raso al suolo il tempio di Gerusalemme, e doveva essere esposta nel Foro della Pace, che è uno dei fori imperiali. Quello che sicuramente sappiamo e che vediamo è la menorah, quindi il candelabro a sette braccia, che se andate al Foro Romano c'è l'arco che è onorario dedicato proprio a Tito, e in cui si vedono proprio la soldataglia, no, in realtà i veri grandi legionari romani che trasportano il tesoro del tempio, tra cui in bella mostra proprio il candelabro, che era preziosissimo.
Tra l'altro sì, nel 70 viene raso al suolo Gerusalemme, viene presa a Gerusalemme, viene raso al suolo il tempio, e poi c'è bellissimo, io sono andato a vedere Masada. A Masada nel 73, i ribelli, 1000 ribelli che si, questo farà parte del podcast su Israele che sto preparando, Marco, quindi che si, che e anche lì è bellissimo,
là è meraviglioso, ma diciamo in generale per il tesoro del tempio, il Colosseo, cioè l'hanno costruito anche grazie ai beni portati via da Tito, mentre invece Masada, la cosa che mi ha sempre scioccato è che hanno trovato le tessere con cui si era estratto a sorte chi doveva uccidere gli altri.
Ah, però
quella è una cosa, e poi soprattutto mi colpì, io l'ho studiato, diciamo, per archeologia delle province romane, i palazzi di Erode meravigliosi che erano affacciati sulla valle, come hanno fatto i romani a prendere quella fortezza inespugnabile, cioè hanno fatto una rampa di terra lunghissima e piano piano sono arrivati proprio fino alla sommità, salendo piano piano comodamente, sì, e hanno sterminato, anzi in realtà non hanno sterminato,
hanno
nessuno,
trovato tutti,
tutti morti,
tutti morti, tranne una mamma, sì, che ha salvato dei bambini e li, praticamente nascondendosi, e poi sono stati risparmiati dai romani, ma in realtà, come diceva giustamente Luca, hanno trovato delle tessere con i nomi proprio, di quelli che, perché siccome il suicidio era assolutamente, per la religione ebraica era assolutamente era proibito, sì, e allora hanno tentato di minimizzarlo il suicidio, cioè ammazziamo tutti, poi rimaniamo in 10, uno ammazza gli altri 9 e poi uno si ammazza da solo, perché però sarà solo lui dannato, esatto. Dunque, programmazione fantastica, complimenti, come geologo senior ho avuto spesso durante le mie indagini geognostiche contatto con reperti archeologici, sarà sempre un'emozione maneggiare la nostra storia. Qualcun altro dice: io direi che se fossimo intelligenti faremmo un museo di tutto e ogni turista che arriva pagherebbe una tassa che verrebbe totalmente girata ai beni culturali di 15-20 euro a persona. E poi insomma vabbè, ci sono ancora parecchie domande. Marco, se vuoi in conclusione, perché dobbiamo chiudere, aggiungere qualcosa tu per Luca?
No, volevo solo chiedere se abbiamo parlato di tutte cose, io, mi piace sempre fare la domanda un po' più antipatica, se c'è invece qualche cosa a Roma che secondo te è sopravvalutato, cioè abbiamo parlato di tanti tesori nascosti, tante cose che si vanno a visitare e che non si vanno a visitare e che non conosciamo, se c'è qualcosa invece che allora, si va molto a visitare e forse è sopravvalutato per quello che ci sta.
Allora, non riesco a dire sopravvalutato, però è chiaro che i turisti che vengono a Roma per la prima volta devono andare al Colosseo e devono andare ai Musei Vaticani. Però spesso tornano una seconda volta e quella dovrebbe essere l'occasione per allargare un po' lo sguardo, e anche perché cioè, il Colosseo merita effettivamente, però è veramente impegnativo, le file, trovare i biglietti, i costi. I pensati Musei Vaticani in alta stagione senza aria condizionata, fiumi umani di persone che svengono, che si appoggiano e che collassano, secondo me con un po' più di attenzione si potrebbe programmare una visita a Roma di quelle che non si dimenticano più.
Allora, qui tra l'altro i nostri ascoltatori ci stanno chiedendo di a gran voce di organizzare visite rock, quindi magari poi Luca ne parliamo, addirittura volentieri. C'è qualcuno che propone laboratorio o presentazioni per bambini o per ragazzi.
Eccomi qua.
Ecco, a posto, abbiamo già fatto. Allora io ti ringrazio Luca, perché Luca Giornetti è stato nostro ospite quest'oggi. Oggi torni presto a trovarci?
Assolutamente, quando volete.
Benissimo, grazie a Marco Muscarà, che tra poco ritrovate con Tatiana e Boris in Gagari. Noi ci ritroviamo invece domani mattina alle ore 6, riparte il The Rock Show. Ciao, domani!
Avete ascoltato? The Rock Show. The Rock Show. Il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock. Tutta un'altra storia.